Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Vi leggerò questa sera il discorso che il Santo Padre ha tenuto pochi giorni fa, il 12 dicembre, ai membri del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, quel gruppo di persone che si occupano, come si dice, dell'intelligence dell'Italia e che esistono in tutti gli stati. Che cos'è l'intelligence? Sono coloro che raccolgono le informazioni per la protezione del paese, sia interna che esterna. Sono i cosiddetti servizi segreti, che sono però una parte importante e molto importante della struttura di uno Stato, perché appunto proteggono il paese da problematiche che possono nascere all'interno, conflitti, realtà, organismi, forme organizzate di delinquenza. Pensate alla mafia, per esempio, pensate al terrorismo che c'è ancora oggi, certamente, ma non come c'è stato nel periodo del cosiddetti anni di piombo, quando esistevano in generale in Occidente, ma soprattutto in Italia, delle associazioni, delle realtà clandestine, ovviamente esplicitamente terroristiche, che avevano come obiettivo la disintegrazione dello Stato, l'assalto allo Stato, come veniva chiamato, l'abbattimento delle istituzioni del paese, attraverso forme di violenza organizzata. Potevano essere attentati, omicidi, eccetera. Pensate alle mafie che operano all'interno del paese. Le principali sono la mafia che nasce in Sicilia nel secondo dopoguerra, ma oggi si dice che la più organizzata, la più potente sia l''Ndrangheta, che parte dalla Calabria, ma ormai hanno tutte diramazioni in tutta l'Italia, ma è anche in Europa. Oppure la Camorra. E pensate anche ad altre forme di problematiche, di pericolosità all'interno del paese. Poi esistono i servizi segreti che si occupano invece della protezione esterna, cioè di quegli attacchi che possono venire al paese dall'esterno. Pensate oggi soprattutto a quella che viene chiamata la guerra ibrida, cioè quella guerra che viene portata a uno Stato da nemici esterni, altri stati o altre forze, ma prevalentemente stati, che operano contro il proprio Stato, in questo caso l'Italia, dall'esterno con la cosiddetta guerra ibrida. Che cos'è la guerra ibrida? La guerra ibrida è quella guerra non convenzionale che viene combattuta con l'informazione, la disinformazione, che viene con cyber attacchi, cioè attacchi al sistema informatico dei vari ministeri, per esempio, e altre forme di guerra cosiddetta psicologica, che non è appunto la guerra combattuta come può essere oggi in Ucraina da due eserciti che si fronteggiano e si combattono vis-à-vis, ma è una guerra combattuta appunto con altri mezzi, ma non meno guerra, è la guerra della propaganda, la guerra che mira a demoralizzare l'opinione pubblica o a orientarla ideologicamente verso obiettivi che siano, che interessino allo Stato che promuove appunto la guerra ibrida. Allora, questo per spiegare anche il senso, cioè di questo incontro con il Papa. Il Papa ha incontrato i responsabili di questi organismi, che sono ovviamente diversi, che fanno capo alla polizia, ai carabinieri, insomma, alle forze preposte, e che hanno naturalmente dei dirigenti che se ne occupano, che li guidano. Sono lieto, ha detto il Papa, di accogliervi in questo centenario della nascita del servizio preposto all'attività di intelligence in Italia. Correva l'anno 1925 quando fu istituito il Servizio Informazione Militare e furono poste le basi per costruire un sistema più coordinato ed efficace a tutela della sicurezza dello Stato. 1925 è l'anno in cui comincia a essere costituito lo Stato fascista, cioè il fascismo ha attraverso la marcia su Roma conquistato il potere nel 1922. Compiendo un percorso di conquista del potere velocissimo, perché il movimento fascista nasce nel 1919 e nasce in piazza San Sepolcro a Milano da parte soprattutto di reduci della Prima Guerra Mondiale. Vi ricordate che il fondatore del fascismo, che è Benito Mussolini, era un dirigente del Partito Socialista che all'inizio, quando scoppia la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, diventa interventista, cioè diventa favorevole a che l'Italia intervenga nella guerra e abbandona il Partito Socialista, che invece era neutralista, cioè era perché l'Italia rimanesse fuori dalla guerra, rimanesse neutrale. Parte per il fronte dove viene ferito, ritorna a Milano, trova i finanziamenti per un nuovo giornale. Lui era il direttore dell'Avanti, che era il direttore, era il quotidiano del Partito Socialista. Uscendo dal partito, evidentemente smette di fare il giornalista, anche perché era partito per il fronte. Quando torna, trova i finanziamenti per un nuovo giornale che si chiamerà Il Popolo d'Italia e diventerà l'organo del fascismo. E fonda questo movimento qualche anno dopo, nel 1919, composto soprattutto da reduci della Grande Guerra. Un movimento che è molto pragmatico, cioè non si capisce bene quale sia inizialmente la sua ideologia. È un'ideologia molto composta da fasci, cioè da posizioni, da gruppi diversi, che hanno comunque come comune denominatore il nazionalismo, cioè siamo nell'epoca del nazionalismo, cioè dell'affermazione delle singole nazioni in conflitto con gli imperi e con le altre nazioni. La Prima Guerra Mondiale è una guerra nazionalista, diciamo così, è una guerra fra nazionalismi, in particolare fra il nazionalismo tedesco e il nazionalismo francese, alla quale poi si, a, alle, ai quali i due nazionalismi si aggregano poi gli altri nazionalismi. È una guerra sostanzialmente contro gli imperi che vengono smantellati alla fine della guerra: l'impero asburgico, l'impero russo, l'impero ottomano e l'impero tedesco. Il fascismo è un movimento nazionalista che, come conquista velocemente il potere perché cambia abbastanza radicalmente da movimento, diciamo così, di sinistra, diventa un movimento che combatte soprattutto fisicamente con le proprie squadre d'azione le sinistre che negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale, nel cosiddetto biennio rosso, occupano le terre, le fabbriche, promuovono continui scioperi nella prospettiva di favorire quella rivoluzione socialista, comunista, social comunista, più comunista ormai, che aveva portato il Partito Comunista, il Partito Bolscevico, al potere in Russia nel 1917. E i fascisti diventano subito quelli che si oppongono a questo movimento, conquistano molti consensi e Mussolini ottiene dal re l'incarico di formare il governo nel 1922 e nel 1925 comincia la costruzione dello Stato fascista, espellendo, diciamo così, mettendo fuori legge tutti gli altri partiti e cominciando a instaurare questo Stato autoritario, cioè non più democratico, non più fondato sulla presenza di diversi partiti che si contendevano il potere attraverso delle elezioni democratiche, ma uno Stato, diciamo così, autoritario fondato su un partito solo, che è il PNF, il Partito Nazionale Fascista, frutto appunto dell'alleanza fra i movimenti nazionalisti e il movimento Partito Fascista, da qui il nome PNF, Partito Nazionale Fascista. Nella costruzione di questo Stato viene anche come dire, istituito questo organismo che grosso modo possiamo chiamare l'intelligence di allora. E siamo esattamente a 100 anni fa, insomma. Desidero anzitutto manifestare il mio apprezzamento per il lavoro che svolgete, dice il Papa, che richiede competenza, trasparenza e insieme riservatezza. È chiaro che sta parlando di quelli che noi abbiamo in mente come un po' figure un po' romantiche, rocambolesche, no? Abbiamo in mente James Bond, 007, eccetera, ma in realtà in ogni stato ci sono i cosiddetti agenti segreti, cioè sono quelle persone militari, carabinieri, forze dell'esercito, e svolgono soprattutto un lavoro di raccolta di informazioni per proteggere lo Stato. Quindi sono segreti perché per raccogliere informazioni devono poterlo fare anonimamente, non è che possono presentarsi in qualsiasi ambiente e dire datemi le informazioni, devono raccoglierle. Soprattutto devono raccogliere quelle informazioni che normalmente non sono di dominio pubblico, perché sono, appunto, esprimono, riguardano i pericoli, i rischi che attraversa, lo Stato. Quindi competenza, certamente, bisogna che siano competenti, che conoscano gli ambienti, che studino gli ambienti. Trasparenti, cioè nel senso che devono garantire una totale lealtà nei confronti delle istituzioni, nei confronti dello Stato, perché diversamente sarebbero quelli che vengono chiamati i servizi segreti deviati. E insieme riservatezza, cioè devono essere persone molto riservate che non vanno a raccontare in giro quello che sanno, quello che vengono a sapere, eccetera. Esso vi investe della grave responsabilità di monitorare costantemente i pericoli che potrebbero affacciarsi sulla vita della nazione, per contribuire soprattutto alla tutela della pace. Allora, i pericoli per la nazione nella prospettiva di che cosa? Beh, della pace, del bene comune, se vogliamo. La pace è l'espressione del bene comune, il bene comune di una nazione è anzitutto determinato dal raggiungimento della pace, che, come abbiamo già visto in tante altre occasioni, cioè un valore importantissimo, fondamentale, ma non a qualsiasi prezzo. Ecco, cioè la pace presuppone che ci sia la verità, la giustizia, perché sia effettivamente una pace duratura, una pace vera. Però è chiaro che l'obiettivo di tutta questa azione di raccolta informazioni per proteggere lo Stato, per proteggere la nazione, è determinata, ha come obiettivo il bene comune, la pace. Si tratta di un lavoro impegnativo che, anche per la sua riservatezza, spesso corre il rischio di essere strumentalizzato, dice il Papa, ma che è di grande importanza per cogliere in anticipo eventuali scenari pericolosi per la vita della società. Nel corso di questi 100 anni tante cose sono cambiate. Beh, è cambiato il mondo, non c'è più il fascismo che nel 1925 stava nascendo come sistema politico molto diverso dal sistema democratico che c'era prima e ci sarà dopo. Il fascismo finisce con la sconfitta dell'Italia, dell'alleata della Germania e del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale, finisce con la tragica guerra civile che contrappone appunto i fascisti alleati della Germania di Hitler nel nord dell'Italia, a cui si contrappone l'esercito degli alleati che sbarca in Sicilia e risale, composto prevalentemente da americani, ma non soltanto, risale la penisola e progressivamente libera dal fascismo le regioni che conquista. E appena possibile, cioè già nel 43-44, nei paesi, nelle regioni liberate, fa ritornare il sistema democratico, cioè permettendo la rinascita, la riorganizzazione dei partiti. E comincia così la stagione della Prima Repubblica. Perché Repubblica? Perché nel frattempo, da finita la guerra nel 1946, c'è il referendum tra la monarchia e la Repubblica, vince con pochi voti di scarto, però vince la Repubblica, quindi il re va in esilio e finisce il sistema monarchico e comincia il regime repubblicano con una nuova costituzione parlamentare, cioè si tratta di una repubblica parlamentare, cioè incentrata sul Parlamento, dove si viene eletti attraverso i partiti che sono l'ossatura sono un'ossatura molto importante nella Prima Repubblica, i cui eletti entrano appunto in Parlamento e il governo viene affidato dal Presidente della Repubblica a una figura indicata dal partito che vince le elezioni. Quindi tutto questo per capire che cosa è successo da allora. Questa è solo una piccola parte, perché poi la Prima Repubblica finisce negli anni 90, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la fine dell'Unione Sovietica, dopo il fenomeno di Tangentopoli, quando la Procura, soprattutto di Milano, mette sotto accusa tutto il sistema partitocratico dei partiti accusati di ricevere finanziamenti illeciti, cioè tangenti da parte di imprenditori e quant'altro, e tutti i partiti, a parte il Partito Comunista, vengono coinvolti, cioè i partiti di governo, il Partito Socialista, la Democrazia Cristiana, vengono coinvolti in questi processi. E cambiano completamente i partiti, no? E cambia anche il sistema elettorale, che è proporzionale, diventa maggioritario, per cui si presentano due coalizioni. Nel 1994 vince le elezioni un imprenditore prestato alla politica, che è Silvio Berlusconi, che organizza una coalizione di cosiddetto centrodestra che si contrappone a una coalizione di centrosinistra imperniata soprattutto all'inizio su ciò che rimaneva del Partito Comunista, che nel frattempo aveva però cambiato nome dopo la fine dell'Unione Sovietica e quindi la fine del suo legame molto forte del legame molto forte che il Partito Comunista aveva avuto sempre e dei finanziamenti molto significativi che aveva ricevuto dall'Unione Sovietica, cioè dall'impero comunista, diciamo così. Allora, in questi 100 anni sono cambiate tante cose, come abbiamo visto. Ma non è cambiata la necessità che ci sia un'intelligence, cioè che ci siano dei servizi preposti alla protezione dello Stato sia dall'interno che dall'esterno. Nel corso di questi 100 anni tante cose sono cambiate, le capacità e gli strumenti si sono molto raffinati, pensate soltanto alla rivoluzione tecnologica che c'è stata. Così come sono aumentate, si sono diversificate le sfide che le nostre società sono chiamate ad affrontare. A questo proposito vorrei esortarvi a svolgere il vostro lavoro, oltre che con professionalità, anche con uno sguardo etico che tenga conto almeno di due aspetti imprescindibili: il rispetto, della dignità della persona umana e l'etica della comunicazione. Sostanzialmente il Papa dice a questi dirigenti dello Stato, diciamo così, che si occupano dell'intelligence, di avere sempre presenti due principi che devono essere comunque rispettati. Il rispetto della dignità della persona umana. Cosa vuol dire? Che una persona non è mai un fine, non è mai un mezzo. Scusate, non è mai un mezzo che può essere usato per altre finalità. La persona è portatrice di alcuni diritti che sono intrinseci alla persona stessa, che devono essere rispettati. Diritto alla vita, certamente il primo e principale, che vale anche per il concepito, non soltanto vale per gli uomini grandi. Ma vale ancora di più, potremmo dire, per il concepito, per colui che è indifeso, che non si può difendere se non attraverso gli altri, che è il piccolo duomo che è presente nel grembo, della sua mamma. Quindi va rispettata la vita dal concepimento alla morte naturale, anche l'anziano è portatore di una dignità che va comunque protetta, rispettata da parte dello Stato. E poi le persone non possono essere usate, non possono essere ferite né fisicamente, ovviamente, ma neanche strumentalizzate psicologicamente, moralmente. Perché la persona è il fine dell'attività pubblica, della politica, se vogliamo dire. Come insegna la dottrina sociale della Chiesa, è la persona a cui bisogna guardare, i suoi diritti, i suoi doveri anche certamente, ma tutto ciò che riguarda l'attività politica deve essere fatta per salvaguardare la persona, per proteggerla, per favorirla, per promuoverla. Il secondo principio è l'etica della comunicazione, cioè non bisogna mai diffondere menzogne. Questo semplicemente è il comandamento, non dire falsa testimonianza. I 10 comandamenti sono la più semplice espressione del diritto naturale che ci possa essere, no? E l'etica della comunicazione, cioè l'attenzione a dire la verità, a non dire bugie, pubbliche soprattutto, è uno dei due principi che il Papa suggerisce, indica, diciamo così, a questi dirigenti dell'intelligence. Anzitutto il rispetto della dignità della persona umana. L'attività di sicurezza non deve mai perdere di vista questa dimensione fondante e mai può venire meno al rispetto della dignità e dei diritti di ciascuno. In certe circostanze difficili, quando il bene comune da perseguire ci sembra più necessario di tutto il resto, si può correre il rischio di dimenticare questa esigenza etica e perciò non è sempre facile trovare un equilibrio. Come ha affermato la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, le agenzie di sicurezza spesso devono raccogliere informazioni sugli individui e perciò incidono fortemente sui diritti individuali. Cioè, dice, bisogna stare attenti a voi, soprattutto che svolgete questo lavoro delicato, di non ferire, diciamo così, di non negare i diritti delle persone anche attraverso il lavoro che fate, cioè la raccolta di informazioni relativamente alle persone. È necessario allora, continua il Papa, che vi siano dei limiti stabiliti secondo il criterio della dignità della persona e che si resti vigilanti sulle tentazioni a cui un lavoro come il vostro vi espone. Quindi, primo criterio, dignità della persona. Quali sono le tentazioni principali che ineriscono a questa professione, a questo lavoro? Fate in modo che le vostre azioni siano sempre proporzionate rispetto al bene comune da perseguire e che la tutela della sicurezza nazionale garantisca sempre e comunque i diritti delle persone, la loro vita privata e familiare, la libertà di coscienza e di informazioni, il diritto al giusto processo. In questo senso occorre che le attività dei servizi siano disciplinate dalle leggi, debitamente promulgate e pubblicate, che vengano sottoposte al controllo e alla vigilanza della magistratura e che i bilanci siano sottoposti a controlli pubblici e trasparenti. Cioè, in sostanza dice: ci devono essere delle regole. Ecco, da questo punto di vista il sistema politico occidentale è molto diverso da quello orientale in generale, che è un sistema politico molto autoritario, cioè che no, non è fondato sul consenso raccolto dai partiti che poi si presentano alle elezioni, che vengono vinte da alcuni partiti e perse da altri, eccetera. Però nel sistema occidentale esiste una legge scritta che sostanzialmente dovrebbe essere rispettata da tutti i contendenti, da tutte le forze politiche, da tutti i partiti. Nel sistema orientale, che non a caso viene chiamato il dispotismo orientale, spesso la legge coincide con la volontà di una persona o di un piccolissimo gruppo di potere. Normalmente non ci sono i partiti, non c'è il sistema democratico, le elezioni al massimo sono dei plebisciti per riconoscere o non riconoscere, ma soprattutto per riconoscere l'autorità del capo dello Stato, del presidente, di quello che è, e sostanzialmente è una forma di dispotismo, magari non sempre violento, come può essere per esempio in Bielorussia, dove, ma anche in Russia, dove gli oppositori al dittatore, che è Lukashenko in Bielorussia e Putin in Russia, vengono eliminati sostanzialmente, o perché vengono espulsi, o perché vengono imprigionati, o perché addirittura vengono assassinati. Il caso di Navalny, principale oppositore di Putin, che è morto in prigione in Siberia pochi 2 anni fa, sostanzialmente. Ed era il principale, quello che aveva più seguito, eccetera. Quindi il Papa dice: attenzione, bisogna garantire i diritti delle persone. Cioè, ci sono delle leggi che non possono mai essere stravolte, sia dalla maggioranza che dalla minoranza, sia da chi governa, sia da chi fa l'opposizione, eccetera. Perché il sistema democratico è un sistema democratico, cioè fondato sulla massima partecipazione possibile della popolazione all'esercizio del potere, quindi democratico e non autoritario, dove c'è una società organizzata che è molto importante, corpi intermedi, la stessa famiglia, cioè esiste una società organizzata, non solo lo Stato e il cittadino. E poi sopra esiste la politica, la cosiddetta politica dei partiti, che non sono più i partiti ideologici della Prima Repubblica, però sono sempre i partiti che poi si presentano alle elezioni e le vincono o le perdono. Però in Occidente l'influenza della società è molto importante, mentre nei paesi orientali è molto più importante l'autorità dello Stato. Una volta conquistato lo Stato, i gangli del potere, poi si applica, si impone sulla società l'ideologia. Invece nel sistema politico occidentale il consenso è più reale, è molto importante, proprio perché è attraverso il consenso che si arriva a governare. E appunto in questo senso occorre che le attività dei servizi siano disciplinate dalle leggi, debitamente promulgate e pubblicate, che vengano sottoposte al controllo e alla vigilanza della magistratura e che i bilanci siano pubblici e trasparenti. Il secondo aspetto riguarda l'etica della comunicazione. Il mondo della comunicazione è notevolmente cambiato negli ultimi decenni e oggi la rivoluzione digitale è qualcosa che semplicemente fa parte della nostra vita, del nostro modo di scambiarci informazioni e di relazionarci. Inoltre, l'avvento di nuove e sempre più avanzate tecnologie ci offre maggiori possibilità, ma al tempo stesso ci espone a continui pericoli. Lo scambio massiccio e continuo di informazioni chiede di vigilare con coscienza critica su alcune questioni di vitale importanza. Quali sono queste distinzioni? La distinzione tra la verità e le fake news, cioè le bugie messe in giro ad arte, diciamo così. L'esposizione indebita della vita privata. Ogni uomo, ogni donna hanno un diritto ad avere una vita privata che va garantita, va rispettata. Cioè il pubblico, i giornali, la stampa, la televisione, eccetera, non possono mettere il becco nella vita privata delle persone per ottenere determinati risultati. La manipolazione dei più fragili. La logica del ricatto, l'incitamento all'odio e alla violenza, sono tutte cose che devono essere estirpate dal sistema politico. Occorre vigilare con rigore affinché le informazioni riservate non siano usate per intimidire, per manipolare, ricattare, screditare il servizio di politici, giornalisti o altri attori della società civile. Tutto ciò vale anche per l'ambito ecclesiale. Infatti, in diversi paesi la Chiesa è vittima di servizi di intelligence che agiscono per fini non buoni, opprimendone la libertà. Questi rischi vanno sempre valutati ed esigono un'alta statura morale in cui si prepara a svolgere un lavoro come il vostro e in chi lo svolge da tempo. Cosa vuol dire che la Chiesa è vittima? Beh, la Chiesa, come sapete, è perseguitata da sempre, non solo nei primi 3 secoli, ma soprattutto nel Novecento ha subito una persecuzione violentissima da parte delle ideologie al potere, in primis dai regimi comunisti. Ancora oggi sono stati, anzi ieri sono stati, è stato riconosciuto il martirio di decine e decine di cristiani assassinati durante la guerra civile spagnola dal 1936 al 1939, assassinati da parte di forze comuniste sostanzialmente. E proprio ieri sono stati battezzati 40 francesi, sono stati beatificati 40 francesi assassinati dai nazionalsocialisti. Quindi la Chiesa spesso subisce persecuzioni violente, ma anche persecuzioni che consistono nel ricattare perché si è in possesso di informazioni riservate, discrete, insomma, così che spesso vengono usate come ricatto nei confronti dei parlamentari. Tu fai quello che noi ti diciamo oppure rendiamo pubblica questa conversazione. Insomma, ci sono tante forme di pressione e di ricatto. Questi rischi vanno sempre valutati ed esigono un'alta statura morale in chi si impegna a svolgere un lavoro come il vostro e chi lo svolge da tempo. Sono ben consapevole, dice il Papa, del ruolo delicato e della responsabilità a cui siete chiamati. A questo proposito vorrei anche ricordare quei vostri colleghi che hanno perso la vita in missioni delicate, svolte in contesti difficili. La loro dedizione non è consegnata forse ai titoli dei giornali, ma è viva nelle persone che hanno aiutato e nelle crisi che hanno contribuito a risolvere. Cioè, alcune di queste persone sono state assassinate proprio mentre svolgevano il loro lavoro, il loro dovere, no? E quindi giustamente dice il Papa, vanno ricordate, vanno valorizzate anche presentandole soprattutto ai giovani come un modello da seguire, come persone a cui rivolgersi con la preghiera. Infine vorrei esprimere la mia riconoscenza per gli sforzi dei servizi di intelligence italiani anche nel garantire la sicurezza della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, che è in qualche modo aiutato, protetto, garantito anche dall'attività di queste persone, di questa intelligence. E qui vorrei esprimere una parola di gratitudine per la collaborazione con la gendarmeria, i gendarmi. Sono quelli appunto che svolgono un servizio militare nel piccolo stato della Città del Vaticano. E qui vorrei una parola di gratitudine per la collaborazione con la gendarmeria, con il Vaticano, la Santa Sede, in tanti servizi dove veramente questa capacità e possibilità di servire gli altri si fa realtà grazie alla buona collaborazione con voi. Vi incoraggio a portare avanti il vostro lavoro avendo sempre di mira il bene comune, imparando a valutare con giudizio ed equilibrio le diverse situazioni che si pongono davanti a voi e restando saldamente ancorati a quei principi giuridici ed etici che mettono al di sopra di tutto la dignità della persona umana. Signore e signori, mi congratulo con voi per la scelta di vivere insieme il Giubileo come comunità di lavoro. La grazia di Dio non mancherà di portare buoni frutti a livello personale e di conseguenza anche la vostra attività. Questo è il mio augurio, buon Natale, eccetera, eccetera. Ecco, questo era il Papa, Papa Leone, che il 12 dicembre ha parlato ai responsabili dell'intelligence Italia, propriamente ai membri del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Con questo mi fermo e sono qui per rispondere alle vostre domande.
Buonasera.
Pronto?
Pronto? Sì,
Prego.
pronto. Buonasera. Scusi, purtroppo sono arrivata in casa in
Buonasera.
questo momento. Che tema ha trattato lei che sento sempre tutti i martedì? Cosa, la parola Gendarmeria Vaticana, cosa vuol dire? Mi aiuti, grazie.
Ma la Gendarmeria Vaticana è la polizia, diciamo così, dello Stato, della Città del Vaticano, che svolge funzioni come tutte le polizie, naturalmente proporzionata alla piccolezza dello Stato, ecco. È la polizia della Città del Vaticano, semplicemente. Pronto?
Pronto, buonasera. Sono Roberto, chiamo Prince Pordenone. Naturalmente,
Sì.
quanto ho sentito, l'hai detto, praticamente non è solo sul luogo Vaticano, quindi si spara interesse anche a livello mondiale, quindi ogni spostamento che il Papa va, che in qualunque stato, che sia anche più a rischio, perché ripeto, il Papa Francesco è stato in luoghi anche molto piuttosto caldi, quindi sicuramente vale anche per ogni parte del mondo, se non sbaglio. Sì, per la protezione. Per
Cioè,
l'incolumità
vale che
anche del
cosa? Non ho
Papa,
capito.
sì, per la protezione, l'incolumità del Papa si sa naturalmente.
Sì, però non è che l'intelligence valga per la protezione del Papa, vale per la protezione del paese. Cioè, i servizi segreti sono quelle realtà composte da polizia, i carabinieri, eccetera, sono persone che hanno come scopo la difesa del paese, sia dalle minacce interne che dalle minacce esterne. Il loro scopo è quello di raccogliere informazioni per aiutare, per garantire, per favorire appunto la protezione dagli attacchi che possono nascere internamente oppure dagli attacchi che nascono dal di fuori, cioè dagli stati avversari, nemici, dalla guerra ibrida, eccetera. Il Papa ha ricevuto i responsabili dell'intelligence italiana e ha fatto loro questo discorso che vi ho letto, nel quale dice come devono svolgere il loro lavoro, quali sono i principi a cui devono attenersi dal punto di vista, naturalmente dal punto di vista della Chiesa, cioè dal punto di vista morale, dal punto di vista del bene comune, se volete, della dottrina sociale della Chiesa, non che la Chiesa non insegna come svolgere quella professione, ma insegna, ricorda quali sono i principi dal punto di vista morale che quelle persone che hanno quell'incarico, che svolgono quel lavoro così importante, così delicato, per il bene di tutti, devono comunque attenersi a dei valori, dei principi precisi, eccetera. Ecco, questo era il senso. Poi, naturalmente, c'è anche la protezione del Papa, ma questo, quando il Papa si sposta in uno Stato, è chiaro che il compito, dei servizi di quello Stato è quello di informarsi, ci sono delle minacce, da dove vengono, chi potrebbe volere fare un attentato al Papa, insomma, tutte queste cose, sì, però è uno dei compiti che devono svolgere appunto i servizi di intelligence nell'arco della loro professione, ecco. Bene, cari amici, siamo arrivati alla conclusione. Vi ricordo che abbiamo presentato questo discorso importante che il Papa ha tenuto ai responsabili dei servizi dell'intelligence italiana, un compito, un lavoro molto importante per la protezione del paese sia dalle minacce interne che dalle minacce esterne. Il Papa ha, incontrando queste persone, i loro dirigenti, ha così indicato alcuni valori, alcuni principi che comunque sono tenuti a rispettare, a incarnare, a valorizzare queste persone che svolgono un lavoro così decisivo per il bene comune, di una nazione. Lo ricordo perché può essere magari anche fonte di fraintendimento. Ho visto anche dalle domande alcune perplessità, cioè queste sono proprio figure, è una figura militare, diciamo così, molto importante nella vita di un popolo perché ha proprio il compito, il dovere della protezione, no? Della protezione del popolo, del perseguimento del bene comune attraverso la protezione del popolo per mezzo della raccolta di informazioni che servano a garantire l'indipendenza, l'autonomia, la libertà di questo popolo dalle possibili minacce interne o esterne. Papa Leone ha ricevuto queste persone, ha fatto loro questo discorso che mi è parso buona cosa trasmettervi. Vi auguro una buona notte, una buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.